Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La nostra preghiera, ormai alla vigilia della Settimana Santa, deve essere guidata dalla bellissima orazione che collega già fin da ora questa domenica con la Settimana Santa e in particolare con la passione del Signore Gesù, la passione salvifica del Signore Gesù. Ecco, facciamo tesoro in questo momento, in questa settimana, di questa orazione nella quale chiediamo di poter anche noi vivere e fare ogni cosa spinti da quell'amore che ha portato Gesù a dare la sua vita per noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 8, versetti 1-11. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.
Le parole dell'Apostolo Paolo, prese dal capitolo 3 della lettera ai Filippesi, nella nostra seconda lettura, sono molto vicine e possono essere un commento all'orazione. Come dicevo all'inizio della messa, un'orazione, forse una delle più belle orazioni, nella sua semplicità e nella sua centralità, e perciò anche per noi veramente la preparazione, la guida, ciò che dobbiamo veramente sperare dalle celebrazioni della Pasqua. Ecco, allora direi una semplice parola sul Vangelo e forse qualche parola sulla seconda lettura. Sul Vangelo sarò molto breve. Per capire questo Vangelo della donna adultera bisogna tenere conto di una situazione nei codici, nella tradizione che ha trasmesso questo episodio, del tutto particolare. Cioè, questo testo non fa parte del Vangelo di Giovanni, è un testo vagante, a volte si trova nei codici del Vangelo di Luca, a volte si trova alla fine del Vangelo di Giovanni, e anche quando si trova nei vari luoghi è sempre segnalato con degli asterischi, con dei segnali, per dire che è un testo che non appartiene originariamente al Vangelo, a nessun Vangelo. Non solo, ma la cosa più importante è che la gran parte della tradizione non lo conosce, delle versioni antiche non lo conoscono. Non c'è un commento in lingua, in tutta la tradizione della lingua greca, non c'è un commento fino al XII secolo, nessuno sa nulla di questo episodio. Questo non per dire che non sia importante, era una premessa necessaria, ma per dire che per capirlo nella sua intenzione bisogna chiedersi a che cosa risponde. Questo Vangelo certamente trasmette lo spirito del Signore Gesù, ma risponde non alle discussioni, alle posizioni che c'erano al tempo di Gesù. Non è un Vangelo, come sembra dire, in cui si discute fra farisei e Gesù, ecco, sul perdono, sulla legge di Mosè, eccetera. Non sto qui a insistere, ma non corrisponde in nessun modo, non c'è nessuna possibilità di collocarlo in questo ambito. Dobbiamo sapere invece, corrispondentemente alla presenza di questo Vangelo, evidentemente ritenuto molto importante, molto prezioso, nel terzo secolo, già nel secondo qualche cosa, nel terzo secolo soprattutto troviamo, non prima, dobbiamo perciò collocarlo in questo contesto in cui c'era un grande problema nella Chiesa o fra le Chiese, le comunità cristiane. Era il problema di cosa fare rispetto a quei cristiani che dopo il battesimo avevano peccato con peccati gravi o peccati ritenuti gravi. Dovevano essere esclusi dalla Chiesa, avevano perduto. Come c'erano posizioni di questo genere? Ecco, avevano perduto la grazia battesimale, si erano esclusi. Cosa si doveva fare? Questo problema emerge anche in altri contesti, quando localmente qua e là, e in qualche caso in modo un pochino più diffuso, ci sono state persecuzioni e ci sono stati dei cristiani, dei credenti in Gesù, che portati davanti al tribunale per non subire o la morte addirittura o comunque delle perdite gravi, esilio, confisca dei beni, eccetera, avevano rinnegato, avevano lasciato perdere, avevano testimoniato, sono chiamati nella tradizione i lapsi, cioè coloro che erano inciampati, ecco, e caduti, Cosa si deve fare di questi? Si devono riammettere nella Chiesa? Oppure se hanno perduto questa possibilità? Se noi leggiamo questo Vangelo, in questo caso riguarda un elenco di peccati ritenuti gravi, perché c'era fin dall'inizio, dei primi secoli, una discussione e una distinzione fra peccati gravi e meno gravi. Lo troviamo già anche nel Nuovo Testamento, questo, per esempio, nella lettera di Giovanni. Lui parla di peccati per la morte, che conducono alla morte, e dei peccati che non conducono alla morte, e così via. Non vogliamo entrare troppo in questa discussione, ma se noi leggiamo questo Vangelo ne sentiamo la forza. Se leggiamo questo Vangelo in questo contesto, la risposta di Gesù a quelli che, se fosse stata collocata in quel tempo, non avrebbe avuto senso. Le norme date nella legge di Mosè non si affrontano in questo modo. Anzitutto non riguardano, non è che si porta una persona da un maestro e gli si dice quel che deve fare, no. Sono norme che riguardano i tribunali, ci vuole un processo, e c'era sviluppata tutta una giurisprudenza. Praticamente mai o quasi mai si poteva finire lapidati dopo un processo per un adulterio. Noi ne abbiamo l'esempio anche nel Nuovo Testamento, eh? Giuseppe preferisce divorziare da Maria, come doveva fare secondo la legge, senza denunziarla al tribunale, ma Maria non avrebbe rischiato la lapidazione per via del tribunale, per via di un processo, perché c'erano moltissime condizioni per poter arrivare a una sentenza capitale, per cui praticamente non ci si poteva arrivare mai. Qui noi vediamo invece in questo Vangelo come è posto davanti a Gesù la decisione se questa donna deve essere, se lui pensa come Mosè, cioè deve essere, diciamo, messa a morte, lapidata. E la risposta di Gesù non può essere una risposta giuridica. Il primo a tirare la prima pietra deve essere chi non ha questo peccato o chi non ha peccato. No, non può essere questa una norma giuridica, perché altrimenti nessuno potrebbe. E invece traduce benissimo lo spirito di Gesù: nessuno si faccia giudice, tutti hanno, e questa è la caratteristica che ha portato Gesù, tutti hanno l'accesso al perdono, tutti hanno sempre accesso al perdono, va e non peccare più, nessuno ti ha giudicata, perché nessuno può farsi giudice, e il giudizio è il giudizio di Dio. Ma Gesù è venuto per soprassedere al giudizio, per far sì che il giudizio sia rinviato. Questo è il tempo del perdono, e questa deve essere la norma, sembra dire questo testo, anche nella Chiesa, prima di tutto nella Chiesa. La norma, cioè, dell'accoglienza dei peccatori sulla base del perdono. Gesù dice naturalmente: va e non peccare più. Non approva il peccato, ovviamente, né si dice che il peccato non è niente, è cosa da niente, non si dice questo. Si dice che siamo sotto la protezione del perdono acquistato da Gesù. Lui, che è l'unico giudice, è anche colui che ha il potere di perdonare. Il giudice può condannare, ma può perdonare. E questo è il tempo del perdono. Se c'è una caratteristica nei Vangeli è proprio questa. Di fronte al giudizio di Dio, Giovanni Battista predicava questo. E non è che Gesù non crede nel giudizio di Dio. Anzi, è lui che farà il giudizio. La scura è posta alla radice degli alberi. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira di Dio? Questo è il Battista, no? Questo è il giudizio. Orbene, tutta la missione di Gesù, che continua, è proprio quella del perdono. C'è un rinvio, c'è una sospensione del giudizio, c'è un'amnistia. Tutti possono entrare, buoni e cattivi. Ecco, tutti hanno la possibilità di godere del perdono che Dio offre incessantemente in grazia di ciò che Gesù ha fatto, in grazia della sua redenzione. È proprio questo che ci introduce anche nella Settimana Santa. Aggiungerei una semplice parola sulla seconda lettura che meriterebbe una lettura molto attenta. Paolo, in questo capitolo, dice: la circoncisione siamo noi. Perciò il termine circoncisione qui è un termine di onore. La circoncisione siamo noi. Noi, cioè, intende la Chiesa, intende i membri della comunità. La circoncisione siamo noi. Ecco, i veri circoncisi siamo noi, cioè noi che serviamo Dio in virtù dello Spirito Santo che ci è stato dato mediante Gesù. Noi che poniamo la nostra sicurezza, la nostra fiducia nel Signore Gesù, cioè in ciò che Gesù ha fatto per noi, e non nella carne. Ecco, però qui la carne non ha un significato negativo. E difatti Paolo lo spiega nei versetti subito prima e dice: per quanto io ho motivo di fiducia anche nella carne. Qui la carne è l'appartenenza storica al popolo eletto. Certo che uno che appartiene al popolo eletto al tempo di Paolo è diverso, come per noi il fatto che siamo in Cristo è un motivo di sicurezza, di vanto, è un motivo cioè di fiducia, di pace. Così dice Paolo: io ho motivo di fiducia anche per quel che riguarda la carne, cioè la mia appartenenza a Israele, al popolo eletto. E fa l'elenco in polemica, evidentemente in polemica con alcuni che in questo caso si vede molto bene dal testo, non sono ebrei, perché Paolo dice: se loro pensano di essere, avere fiducia nella carne, cioè nell'appartenenza a Israele, io sono di più di loro. E fa l'elenco, perché con circonciso all'ottavo giorno, evidentemente gli altri con cui polemizzava non potevano dire le stesse cose. Ecco, io ho un motivo di fiducia più di loro. Erano probabilmente dei non ebrei, cristiani, credenti in Gesù, che si erano fatti circoncidere per avere quella dignità, quella posizione, ecco, che naturalmente a cui si poteva aspirare. E Paolo qui in polemica dice: ma la vera circoncisione sono quelli che hanno lo Spirito. Ecco, dopo di ciò ci sono le bellissime parole che l'Apostolo dice per mostrare in che cosa consiste quella giustizia. Ci sono due giustizie, Paolo le ha tutte e due. C'è quella giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Non sono molti che hanno questa giustizia, però ci sono quelli che sono giusti, quelli che cioè osservano la legge e quindi sono giusti e quindi sono salvati per questo. Però l'Apostolo dice: io quando io faccio tutto, considero tutta questa mia dignità, cioè questa appartenenza a Israele, la considero una spazzatura rispetto alla conoscenza di Gesù. E qui l'Apostolo dice appunto: per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. È un'espressione un po' singolare. Perché non c'era già Cristo? Deve guadagnarlo ancora? Deve conquistarlo, come dice dopo? Sì, deve ancora guadagnarlo, deve ancora conquistarlo. È stato conquistato da Cristo, ma lui deve conquistarlo. In questo consiste la giustizia. La giustizia che che, di cui parla l'Apostolo qui, è il perdono concesso in virtù di ciò che ha fatto Gesù, che deve impegnare colui che riceve questa giustizia nell'imitazione di Gesù, nel fare della propria vita un'imitazione della vita di Gesù, soprattutto nel mistero pasquale, nel mistero centrale della vita di Gesù, come dice Paolo, per diventare conforme alla morte di Gesù, alla comunione con le sue sofferenze, fare di tutta la nostra vita una comunione con la passione del Signore, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Poi insiste nell'ultima parte che abbiamo anche letto, che non c'è ancora arrivato, che non dobbiamo pensare che abbiamo già questo. Non abbiamo ancora la perfezione, perché la perfezione consiste, è molto bello qui, la perfezione consiste nell'essere veramente conformati, nell'essere uguali, nell'essere simili al Signore Gesù. E qui non ci siamo ancora arrivati, non siamo ancora morti veramente fino in fondo e risorti con Lui. Siamo in cammino e ci dobbiamo sforzare per giungere alla conformità col Signore Gesù. Ecco la giustizia di cui parla l'Apostolo Paolo, che è una giustizia che viene da Dio. Perché? Perché ce l'ha conquistata il Signore Gesù con quello che ha fatto. Noi non abbiamo fatto nulla, ma nello stesso tempo è una giustizia che ci impegna nell'imitazione di Gesù. Ecco, con l'aiuto dei nostri più piccoli e dei nostri ammalati abbiamo più fiducia nel rivolgerci al Signore, nel rivolgerci a Dio nella nostra preghiera. Ecco, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo dunque per ciascuno di noi, per ciascun discepolo del Signore, perché intensamente desideri in questi giorni di vivere in ogni momento imitando l'amore di Gesù che ha dato la vita per tutti noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini del mondo, in particolare per quelli che sono più nell'angoscia, nella sofferenza, nell'umiliazione, nel dolore sotto la violenza esterna delle guerre, dell'oppressione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i governanti, perché il Signore conduca e diriga e converta i loro pensieri a pensieri di pace, di giustizia, di equità per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la fine di tutte le guerre, per tutte le vittime, per gli orfani, per le vedove, per i rifugiati, i profughi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i fedeli delle grandi religioni del mondo, per i fedeli dell'Islam, per i figli di Israele, per chi cerca Dio andando come a tentoni. Preghiamo per i fedeli delle religioni dell'Asia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra comunità di Oliveto e Monteveglio, perché tutto il bene che noi riceviamo ogni giorno possa portare frutti di grazia su ogni casa, su ogni famiglia. Preghiamo per i giorni che ci aspettano e per i giorni della Settimana Santa e della Pasqua. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo ancora Loredana, una settimana dalla sua morte, per la sua famiglia, i suoi due figli, i suoi nipoti, perché dal cielo possa intercedere per tutti noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Raccogliamo anche tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori. Ricordiamo quelli che ci seguono di lontano. Anche, per esempio, dal Libano ci sono, allarghiamo la nostra preghiera ancora a tutta l'umanità. Preghiamo per i morenti, per i morti di queste ore, per tutte le vittime. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, noi ti preghiamo sempre, confidando nel Signore Gesù, nostro Salvatore e Salvatore di tutti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.